under center. Second and goal. Ooh. Fake it to White. Looking around. Has time. Throws it. Did he get the feet down? What an effort. Touchdown, Amendola.
Let's see if he does it. High ball back in the end zone. How you're supposed to throw it there. So it's protected. Right foot, left foot ball. That's a touchdown, Jim. New England has the lead and a shot at heading to the Super Bowl.
Amazing effort, no doubt, by Brady to drive him again. But Amendola, to get that second foot down, acrobatic.
Amici e amiche dello Sfero del Prolatto, benvenuti alla 21ª puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL. Quella che avete sentito dalla nostra sigla è il touchdown finale dei Patriots con l'incredibile ricezione di Danny Amendola, che ha portato in vantaggio i Patriots e gli ha dato la possibilità di andarsi a giocare il 10° Super Bowl. Come sempre ringraziamo IFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo trovate anche su iTunes. Questa sera siamo in tanti per parlare di football americano e insieme a me Giovanni Ganci ci saranno Mauro Rizzotto, Massimo Foglio, Marco Santini, Massimiliano Poli, Dario Michelini, Tommaso Santoro, Alessandro Taraschi e dovrebbe raggiungerci più avanti anche Andrea Ghezzi quando andrà a fare il suo solito giro con la Zoe. Bene, siamo pronti per iniziare la 21ª puntata di Scusate il Disturbo. Ecco, perfetto, andate la nostra sigla, quindi siamo pronti. Non facciamo nessuna prova microfono perché solo per fare quella ci mettiamo la trasmissione intera, quindi niente prova microfono per stasera. E possiamo iniziare subito, un attimo, cerco di collegare il buon Alessandro Taraschi, che non ho collegato prima, ma come in questi casi ho due Alessandro, ma adesso vedrò in modo di aggiungerlo alla nostra conversazione. Intanto iniziamo, buonasera a tutti, sono passati le due finali di conference, le due partite di domenica, i Patriots contro i Jaguars e i Vikings contro gli Eagles, molto diverse tra di loro. Iniziamo subito, stiamo sul pezzo mentre cerco di tirare dentro anche Alessandro, cominciamo a parlare, andiamo in ordine di tempo. New England Patriots contro Jacksonville Jaguars e facciamo iniziare Massimiliano.
Allora, ciao a tutti, è sempre un piacere essere qua. Allora, finisce 20-24, Brady ce l'ha fatta ancora. Ci aspettavamo magari una partita meno combattuta, ovviamente sempre a favore dei Patriots, ma le due squadre ci hanno regalato proprio davvero una gran bella partita. Le corse, gli schemi d'attacco di Jacksonville subito hanno messo in grande difficoltà la difesa dei Patriots e le facce che ha fatto Matt Patricia in sideline mi facevano davvero morire. Sui terzi down che riuscivano costantemente a convertire era per dire che un'altra volta non è possibile, davvero incredibile.
Scusi Massimiliano, testuali sì. Parole, come ha detto Patricia, perché ho sentito che lui ha letto il labiale.
Ha detto Eva, che ancora un'altra volta.
Basta, volevo essere solo sicuro che il labiale era molto chiaro e tu l'hai interpretato molto bene.
Penso proprio di aver tradotto bene, ma secondo me ha detto anche in un italiano, perché anche Patricia il nome potrebbe anche ingannare. No, dopo in New England ha cominciato a prendere un po' le misure, soprattutto in difesa. Infatti Fournette nella seconda parte della partita ha cominciato ad avere davvero delle belle difficoltà. Ci sono stati due momenti un po' più importanti della partita, di certo l'infortunio a Gronkowski, infortunio procurato si può dire della Safety Church, della quale discuteremo sicuramente, e la partita sensazionale di Amendola o Amendola, che è stato come al solito quando si entra nei playoff o nelle partite decisive, decide di entrare in campo come lui sa fare e di cambiare le sorti della partita. Brady, nonostante il taglio alla mano di cui si è molto parlato, c'è anche stata una scena molto esplicativa durante la partita quando lui cade per terra, si appoggia sul dorso della mano perché non vuole toccare col palmo. La gente magari si era preoccupata, però dopo ha cominciato a fare volare il pallone, che era una bellezza. C'è poco da dire sul resto. Jacksonville cade dove si sapeva, quando è stata costretta a fare le giocate difficili, cioè non gli screen pass, le corse larghe, le corse interne, ha cominciato ad avere difficoltà e lo strapotere, ma anche la grande esperienza di New England ha preso sopravvento. Di certo adesso loro arriveranno quasi come sempre favoriti per la finale, per il Super Bowl, ma dall'altra parte incontreranno una squadra che è davvero ben organizzata.
Perfetto, grazie Massimiliano. Allora apriamo la discussione e così io la apro da un punto su cui abbiamo parlato nelle nostre conversazioni già durante la partita e nei giorni a seguire, e per la precisione, guarda, te la vado a riprendere per così com'è precisa, la trovo, è qui un pelo sopra, così vi faccio la citazione perfetta, drive dei Jaguars, che si conclude con una, che non si conclude, ma subisce un grave colpo con un delay of game. Siamo a 2 minuti e 23 dal termine del secondo quarto, 14-3 per i Jaguars, terzo e 7, time out chiamato da New England, riparte l'azione, Bortles si schiera, snap, riceve il pallone, 12 yard di guadagno per un primo drive, per un primo down che sarebbe stato fondamentale, perché insomma aveva permesso di mangiare tanto altro tempo sul cronometro, ed invece delay of the game. Avevo visto anche in televisione, cioè, vedere il cronometro, come lo snap sia arrivato almeno quasi 3 secondi dopo la fine del tempo a disposizione. Diventa il terzo e 7, un terzo e 12, l'azione ovviamente si annulla, sec, 4 e 18, punt dalle 45 dei Jaguars, che va sulle 15 di New England chiuderà quel drive con la corsa di White per il touchdown. Ecco, quello che vi chiedo è: com'è possibile che nell'NFL moderna, e questa è una domanda che faccio spesso e poi chi vuole può intervenire, possono ancora accadere errori del genere, cioè che si prenda ancora un delay of the game, soprattutto dopo il rientro da un timeout? Questa forse è la cosa più grave. Volevo sapere un po' qual era il vostro parere.
Beh, dopo il rientro da un timeout, e soprattutto con ancora tutti i timeout da chiamare eventualmente, esatto. Cioè, lì l'errore è stato doppio, no? Prendersi il delay of game dopo aver appunto avuto a disposizione tutto il timeout che aveva chiamato New England, e comunque trovandosi nella situazione di arrivare alla scadenza dell'orologio, non pensare di chiamare un timeout. È una scena che vediamo spesso durante le partite, quando il quarterback non riesce ad arrivare a tempo per lo snap, ma anche non lo stesso quarterback, ma anche direttamente dalla panchina chiamano il timeout.
Ecco, esatto, evitare... Scusi Massimo se ti interrompo, quello che mi ha stupito non è tanto Bortles che non chiamasse il timeout, perché in quel momento era veramente concentrato a farsi snappare la palla del centro, ha provato con 4-5 volte a battere le mani per avere lo snap, quanto che non sia arrivato da Marrone.
Sì, no, ma infatti quello è quello che lascia di più sconcertati, appunto, è proprio la panchina, che dovrebbe essere l'ultimo baluardo su questi errori, no? Dovrebbero avere la cognizione del tempo, di quanto manca alla fine dei 25 secondi, insomma. È stato veramente un errore inspiegabile da una parte, non so, io lo bollerei come un errore da inesperienza, anche se inesperienza, voglio dire, non lo so, non credo che sia questa l'esperienza che fa vincere in New England, no? Non credo che sia l'esperienza di chiamare il time out, perché non è una cosa che si verifica solo durante i playoff, è una cosa che si verifica sempre, quindi parlare di inesperienza su questo errore mi sembra fuori luogo. Quindi è stato veramente un errore, probabilmente è stato l'errore decisivo, probabilmente poi magari conquistato il primo down non avrebbero comunque continuato, potevano fare un fumble, potevano fare un intercetto, poteva succedere qualunque cosa. Quello che è sicuro però è che così hanno perso un'ottima occasione di prendere la partita in mano, di tenere la partita in mano.
Sì, io volevo utilizzare, intanto buonasera a tutti, volevo utilizzare questa parola che hai utilizzato tu poc'anzi, cioè decisivo. Noi siamo sicuri che Jacksonville, anche se fosse stata in vantaggio di 30 punti al secondo tempo, si sarebbe ritrovata al Super Bowl. Insomma, io ho qualche dubbio. Qui secondo me tutta la questione gira attorno alla gestione a partita in corso che ha Belichick e il suo coaching staff, che non è mai, la montagna non è mai troppo irta per loro, un modo o l'altro lo trovano. Per esempio nel quarto quarto della partita di domenica hanno innestato quel Andy Rivieni tra, scusate, un rumorone, ok, adesso a posto. Hanno innestato quell'Andy Rivieni tra tattiche offensive che ha dato il là alla produzione offensiva che fin lì non si era ancora vista. Se quel drive di Jacksonville va a buon fine, magari anche solo con un calcio o solo prevenendo la segnatura di White, secondo me finisce comunque alla stessa maniera con lo stesso vincitore. E secondo me di decisivo, per ritornare al discorso precedente, c'è più la gestione della partita da parte di Belichick e del suo staff, che insomma gli aggettivi iniziano davvero a mancare.
Sì, l'impressione è che spesso e volentieri le squadre che giocano contro i Patriots giochino tre quarti, perché l'ultimo quarto non riescono mai a giocarlo.
Sì.
No? Sembra quasi che, vabbè, abbiamo giocato tre quarti, siamo in vantaggio, siamo riusciti a contenerli, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, il quarto quarto è una formalità, e invece è proprio lì dove escono i Patriots, dove esce Belichick.
Concordo pienamente, e aggiungo che quest'anno in regular season mi pare che sia capitato pure qualche altra volta qualcosa del genere, nelle prime giornate, le magie di Brady negli ultimi proprio minuti, in cui, cioè, lui ha questa capacità di entrare in campo negli ultimi secondi e riuscire a fare tutto quello che tu non gli hai visto fare all'attacco durante il resto del tempo. Cioè macinare yard chiamando gli snap, tra l'altro visto che poi manca il tempo, i time out sono diminuiti, non riesci sempre a giocare sulla sideline e quindi a far uscire dal campo per interrompere il timing. Cioè lo vedi che lui macina yard con lanci, alternando lanci lunghi, corse, e riorganizzandosi come attacco in pochissimi secondi. Quindi, cioè, io ho visto sempre questa, cioè, ho ammirato sempre questa loro capacità di giocare. Poi vedi sulla sideline, giustamente Massimiliano diceva, le facce di Matt Patricia non erano per niente positive, lo hanno inquadrato più volte, lui scuoteva il capo in senso di di negazione, no? Per dire, cioè, non è possibile. Lui ha usato giustamente il labiale che abbiamo tutti visto, però invece il contraltare è Belichick, cioè lo vedi lì imperscrutabile che chiama continuamente gli schemi. Io immagino, se potessimo ascoltare i dialoghi del coaching staff, secondo me Belichick è il tipo che ti dà due o tre parole e non di più, cioè molto secco, molto, molto essenziale. Però, cioè, queste sono le due, secondo me, chiavi. Vedi Tom Brady che ti dà quella sicurezza, prende in mano la squadra nel momento di difficoltà, dà il segnale a tutti e inculca fiducia in tutti i membri della squadra. E poi c'è Belichick, che è una sfinge, che però, cioè, non si esalta nei momenti positivi e non si dispera quando sembra che tutto vada a rotoli. Cioè, probabilmente è il mix di queste di questi, anche di questi due fattori che fa grandi i Patriots, che come dicevate correttamente, sembra che il quarto quarto sia tutta un'altra storia.
Cambio un attimo discorso, poi dopo ci possiamo tornare, però per tirare in gioco Marco, che oggi ha ritwittato, mi ha fatto notare un tweet in cui in un'intervista, poi Marco correggi quello che dico, Bortles ha candidamente ammesso di non essere bravo a passare il pallone, che non è la sua skill migliore, e nel tweet si diceva, insomma, dirlo così candidamente di certo non aiuta le sue possibilità di essere il quarterback dei Jaguars l'anno prossimo.
Vabbè, in questi casi, come si dice, se c'avevo il cappello me lo levavo. Ha detto una cosa che almeno personalmente mi pare abbastanza chiara. Ha molti altri pregi, sicuramente attributi. Domenica comunque non ha neanche fatto una brutta partita, se vogliamo, non ha fatto errori gravi. Però in una partita nella quale non puoi sbagliare nulla, secondo me due errori grossi, grossi per come poi si è poi è finita, sono stati appunto in compartecipazione con la sideline, quel delay of the game che avete detto prima, perché comunque io non credo di avermi visto forse né Brady né Manning fare un errore del genere, e poi un passaggio su Fournette dopo che erano passati in svantaggio, che se con un po' più di tocco e di precisione probabilmente metteva i Jaguars in una condizione più semplice per magari fare l'eventuale touchdown dalla vittoria. Però ecco, in altre occasioni l'avevo anche già notato, comunque il tocco è quello che è, spesso il pallone non è dove deve essere, e quindi in una partita oltretutto nella quale secondo me io ho criticato molto la secondaria dei Jaguars, perché a parer mio hanno sbagliato totalmente sia l'approccio alla partita che l'esecuzione. L'approccio, perché comunque va bene fare un po' gli sfrontati e dire Gronkowski non sei nessuno, adesso ci penso io, però poi lo devi anche dimostrare sul campo e realizzare sul campo. E invece sia Ramsey che Bouye, oltretutto anche dopo l'uscita di Gronkowski, non sono stati capaci di sfruttare i mezzi fisici grandiosi che hanno a disposizione, si sono presi due penalità, giusto o sbagliate che siano, comunque non devi mai metterti nella condizione di dover sprendere queste flag su palloni buttati per aria da Brady, magari anche in doppia copertura, ma secondo me lì è stato uno dei grossi errori di Jacksonville.
Sono completamente d'accordo con Marco, perché vedo nell'uscita di Gronkowski dal campo un fattore ottimo e pessimo, nel senso, secondo me c'è stata una buona struttura di gioco costruita sulle giocate di Gronkowski fatte in settimana dalla difesa di Jacksonville, che quando è stato costretto ad uscire Belichick ha completamente, secondo me, stravolto i giochi d'attacco, perché è stato costretto, e in quel momento la difesa dei Jacksonville ha dovuto far fronte a degli attacchi, a degli schemi d'attacco che erano stati provati, secondo me, molto poco, e quella è stata, secondo me, la chiave di lettura della partita.
Scusa, poi volevo aggiungere una cosa velocissima, che secondo me poi anche alla fine della partita tutti a dire i Jaguars comunque hanno dimostrato, escono a testa alta, l'anno prossimo saranno ancora qui. Attenzione, perché nell'NFL di oggi non è sempre vero, fai fatica a tenerti giocatori buoni, e io lo dico anche per l'esperienza personale dei Raiders di quest'anno. L'anno scorso si era arrivati fin dove si era arrivati, e l'infortunio di Carr poi ha fatto cadere tutto quanto, si era detto ah ma quest'anno vedrai. La stagione questa invece è stata totalmente fallimentare, quindi basta veramente poco, e questa secondo me per loro era un'occasione che quasi irripetibile, trovare i Patriots in queste condizioni e con una difesa così, con Bortles che comunque non è stato quello di tutto l'anno. Io non lo so, ecco, per me, se per loro l'anno prossimo sarà ancora molto più dura.
Parole sacrosante, Marco, verissimo. Verissimo, e lo dimostrano le squadre che sono arrivate ai playoff quest'anno. Parliamo di Philadelphia, Minnesota, Jacksonville stessa. È molto difficile ripetersi, ci sono tante squadre che poi possono inserirsi per un motivo o per l'altro. Una cosa che non so se è stata detta riguarda il tipo di difesa dei Jaguars. Non so se avete letto i tweet di frustrazione di Ramsey, soprattutto, che ha detto che secondo lui nel secondo tempo c'è stata troppa difesa a zona rispetto al primo tempo, quando erano stati più a uomo sui ricevitori dei Patriots. Forse quella effettivamente può essere un'altra chiave. Resta però che sicuramente Belichick e compagnia avrebbero trovato una soluzione anche a quello, in effetti, come ha detto benissimo Dario.
Ma vi do altri numeri, io faccio quello stasera, faccio l'uomo dei numeri, ve li butto lì. E abbiamo già parlato durante la stagione di alcune partite in cui le statistiche non rendevano onore ai vincitori. Ve ne cito due: partenza media di un drive dei Jaguars dalle proprie 25, partenza media di un drive dei Patriots dalle proprie 18, quindi 7 yard più indietro rispetto a Jackson, il quasi un down. Tempo di possesso del pallone, che va bene, vuol dire tutto e vuol dire niente, 35 minuti per Jacksonville, 25 per i Patriots. E Jacksonville avanti anche nel numero totale di yard guadagnate. E insomma, diciamo, è proprio qualcosa che, a vedere soltanto il dato statistico, che ripeto, non vuol dire mai che rispecchi la partita per quanto è il punteggio, e c'è stata una netta supremazia dei Jaguars, che, come concedetemi la metafora calcistica non appropriata, non me ne vengono in mente altre, ha controllato il centrocampo, ma non è riuscita però a fermare le poche folate d'attacco degli avversari.
Giovanni, hai per caso sotto mano i dati del tempo di possesso relativo solo al primo tempo?
Guarda, scorro mentre voi parlate, io scorro.
18 perché, sembra. Perché l'impressione, non ho guardato, quindi vado proprio sulla impressione di chi ha visto la partita, quindi non ho guardato i dati. L'impressione è stata proprio la grossa
ci
differenza.
Sono, Massimo, primo, ci sono. Ecco. Primo tempo, 18 minuti e spicci i Jaguars, 11 minuti i Patriots.
Sì, perché l'impressione, appunto, guardando la partita, è proprio stata quella che nel primo tempo i Jaguars sono riusciti a tenere molto fuori dal campo Tom Brady. Questo ha fatto sì che la propria difesa fosse più fresca, e comunque tenere Brady e compagnia fuori dal campo male non fa mai. Nel secondo tempo invece mi è sembrato, appunto, che la situazione si fosse ribaltata, e quindi non hanno più gestito, diciamo, il cronometro.
Sì, effettivamente poi nel secondo tempo, visto che li abbiamo disaggregati, 16-17 minuti per i Jaguars e 13 minuti per i Patriots, quindi Massimo, anche nel secondo tempo minore il distacco tra i due, però insomma anche in quel caso lì il controllo del pallone del prolato è stato dei Jaguars.
Vedi che allora evidentemente era un'impressione errata. Avrei detto che nel secondo tempo avevano avuto maggior tempo di possesso i Patriots.
E invece, secondo me, il quarto, che credo che Brady abbia lanciato 140-30 yard.
Sì, nel quarto, 9 minuti contro 6 per i Patriots, Marco.
Sì, quarto, Brady impressionante.
Sì, mi sembra di aver letto 128 yard, o 128 o 138 nel quarto.
Invece Jaguars, primo down corsa da una yard, secondo down corsa da una yard, terzo down, quando ne hai 7-8 da prendere sempre, hanno avuto una media della Madonna, comunque, specialmente nel primo tempo, sui terzi down.
No, infatti nel secondo tempo hanno chiuso completamente Fournette, e quindi hanno tolto un'arma ai Jaguars. E poi il play calling dei Jaguars nel secondo tempo è stato piuttosto sospetto, perché secondo me hanno cercato troppe volte il passaggio profondo, invece di accontentarsi magari di piccoli guadagni, come era stato un po' di più nel primo tempo. Nel primo tempo, vabbè, Fournette al primo down conquistava sempre almeno 5 o 6 e quindi facilitava il compito, però non mi è piaciuto tanto la scelta dei giochi nel secondo tempo. Hanno cambiato un po' le cose, hanno dovuto cambiare perché Fournette non funzionava più, però hanno cambiato secondo me in maniera non redditizia, ecco.
Posso azzardare una cosa, che Belichick nel primo tempo ha preferito lasciar sfogare un po' l'attacco dei Jaguars.
Bravo.
Nel secondo tempo invece ha cominciato davvero a come aveva già previsto secondo me nella sua testa giorni addietro, e gli ha messi un po' con l'acqua alla gola, e lì infatti sono andati un po' in crisi. Così, giusto un azzardo.
Mi hai tolto un po' le parole di bocca, perché stavo per dire la stessa cosa. Tra l'altro, io ho avuto questa impressione, no, che in panchina si vedevano facce preoccupate quando i Patriots hanno incominciato a macinare punti, a fare dei punti, a riavvicinarsi. E anche Bortles non sembrava più convinto come nel primo tempo. Non so se è una mia impressione o l'avete avuta anche voi.
No, sì, assolutamente, ma si è anche visto quando è stato costretto a giocare i big play, i lanci lunghi. L'ha anche sottolineato Romo benissimo in telecronaca, che ha detto,
è andato nel panico.
No, che ha detto che se i Jacksonville nel terzo o quarto quarto non fanno la gran giocata, non lo porteranno mai a casa, ma mai proprio.
Va bene, per chiudere, Mauro, dacci un tuo pensiero in chiusura, così passiamo alla seconda finale.
Allora, intanto saluti a tutti, perché non ho ancora fatto sentire. Allora, io pensavo prima, poi nel frattempo avete detto tutto un sacco di altre cose. Sto ancora pensando all'intervento a quello che ha detto Marco prima, e pensavo che ogni tanto capita anche che non sono d'accordo con lui, e questa è una di quelle volte. Nel senso, lui ha parlato di errori di Bortles. Io non sono d'accordo. Secondo me Bortles non ha fatto errori nella partita, ha giocato secondo quelle che sono le sue possibilità. Siamo perfettamente d'accordo io e Marco che queste sono le loro capacità, sono le sue capacità, scusate, e questo è il modo che ha di tirare la palla, cioè la tira nella zona e poi è meglio che ci sia qualcuno bravo a prenderla, perché se no non si sa cosa succede. Due o tre volte io ho visto, mi pare quasi sempre, Allen Hurns recuperare dei palloni lanciati palesemente dietro di lui e fare delle ricezioni che altrimenti sarebbero andate perse.
Esatto.
Il pallone che ha lanciato su Fournette era sbagliato, ma non era sbagliato, cioè era sbagliato in senso assoluto, ma non sugli standard di Bortles. Il problema era che a ricevere quel pallone c'era Fournette. Adesso Andrea oggi non è collegato con noi, ma Andrea ha twittato ieri o oggi una cosa sacrosanta della serie: Fournette, che pure è un fenomeno, non è bravo a ricevere. Fournette è un fenomeno come running, a ricevere quel pallone doveva esserci Yeldon. Ci fosse stato Yeldon sarebbe stata una ricezione, perché Yeldon è bravo a ricevere, Fournette no. Quindi semmai l'errore non è stato l'aver sbagliato la misura del passaggio. Quello, casomai, la misura del passaggio si è sentita molto nel passaggio intercettato da Gilmore deviato da Gilmore alla fine, che avrebbe dovuto essere lanciato più sul ricevitore e meno su Gilmore, ma questo è un altro discorso. Per cui è stato anche un problema di play calling. Allora, torniamo a quello che credo io della partita. Io credo che Jacksonville nel primo tempo ha fatto quello che doveva fare, ed è la cosa che ogni volta che do la chiave di una partita dove giocano i Patriots è sempre quella: mettere pressione a Brady. Nel secondo tempo ha smesso, non c'è più stata una volta nel secondo tempo in cui siete riusciti a mettere pressione a Brady. Ora, gran parte del merito alla linea difensiva di
Mauro,
New England.
Solo una, ti faccio una domanda al volo su questo punto. Ma secondo te non hanno più messo pressione a Brady perché hanno cambiato il fronte prediligendo la copertura sul medio fondo, o perché non ce la facevano più per tanti motivi?
Secondo me no. Erano tranquillamente in grado di farla. Probabilmente hanno cambiato gli schemi, hanno cambiato l'approccio. E qui torniamo nella gigantesca capacità di Bill Belichick di condizionare mentalmente l'approccio degli avversari alla partita, ed è la sua dote in assoluto più grossa, perché comunque riesce a far fare agli altri quello che non vogliono fare. Ma in gran parte, secondo me, dipende anche dal fatto che la linea offensiva di New England, che è composta, se non vado errato, da una prima scelta, che è Sawyer, e una serie di persone pescate nei giri medio-bassi del draft, e qui di nuovo complimenti al front office dei Patriots, è riuscita a serrare le fila e ad arginare Saxonville in buona sostanza. E poi l'altra chiave tattica della partita, che non mi pare che qualcuno abbia sottolineato, se no domando scusa per la ripetizione, è il gran cambiamento che ha fatto Josh McDaniels dopo l'infortunio di Gronkowski. Secondo me, e qui è un altro punto in cui sono in disaccordo con Marco, io non sono d'accordo che i cornerback di Jacksonville abbiano fatto una brutta partita, perché a parte un paio di volte in cui a Cooks veniva lasciato troppo spazio e a parte le penalità, secondo me l'aggiustamento del game plan di Josh McDaniels è stato esattamente questo. Sugli esterni contro Bouye e Ramsey è difficilissimo vincere la battaglia. Spostiamo tutto sull'interno, dove non c'è più Gronk, ma c'è Amendola, ma c'è Hogan e ma c'è anche altra gente che può ricevere all'interno. E all'interno contro Telvin Smith e Miles Jack ce la possiamo giocare, perché giocarla sull'esterno contro Bouye e Ramsey vuol dire dover sperare in una penalità o in una cosa. È meno rischio giocarla all'interno. Spostiamo Amendola all'interno e giochiamocela su di lui. E su questo spostamento hanno vinto la partita.
Perfetto. Esatto, grazie Mauro, degna conclusione di questa bellissima analisi del primo championship. E passiamo adesso alla seconda partita, quella tra Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles. E Alessandro, non posso che dare a te la parola per primo, e dai ragazzo, dai.
Dal miracolo di Minneapolis al massacro di Philadelphia, è stato tutto in una settimana. Com'è stata? Partita iniziata benissimo da Minnesota, che è riuscita a chiudere il Philadelphia subito e a segnare immediatamente, e qui si è finito, perché poi Philadelphia ha preso in mano le redini dell'incontro con un pick six fondamentale, e da lì non si è più voltata indietro. Ha fatto tutto quello che voleva contro i Vikings, ha gestito perfettamente la partita in modo egregio, perché il coaching staff aveva fatto un monumento, il coaching staff di Philadelphia, ha messo Foles nelle condizioni migliori per affrontare una difesa che in trasferta è meno brillante di quanto non sia in casa, ma comunque è stata la prima difesa della Lega. E quindi, dopo aver pareggiato nel primo quarto, è volata via nel secondo con due touchdown e un field goal, ha segnato Blount, ha segnato Jeffrey, ridicolizzando le secondarie di Minnesota, che sono pregiatissime, lo ricordiamo, e non c'è stata reazione perché ha perso un pallone, oltre all'intercetto Keenum ha perso anche un fumble, ma non c'è stata proprio da parte dei Vikings la capacità di trovare una soluzione a quello che proponeva Philadelphia in difesa. Era uno scenario difficile da preventivare, un 38-7 quello che è stato il risultato finale a Philadelphia, perché comunque c'erano due squadre molto difensive, perché nessuno si aspettava gli Eagles così tonici in attacco, mentre era possibile immaginare le difficoltà offensive di Minnesota, quello sì. I giochi si sono chiusi praticamente con un quarto di garbage time, perché il quarto periodo era già Jeffrey ha segnato dopo neanche un minuto del quarto periodo, eravamo già sul 38-7, quindi poi non c'era più niente da fare, sono iniziati i festeggiamenti per un Super Bowl sicuramente meritato per tutte le traversie che ha dovuto affrontare Philadelphia in questa stagione. Lo ricordiamo, tantissimi infortuni, non solo quello di Wentz, che però ovviamente è quello copertina, perché poi ha messo Foles nelle condizioni di doversi giocare il championship. E come l'ha giocato? L'ha giocato in modo divino, ha giocato una partita praticamente perfetta, ha sbagliato pochissimo, ha colpito tutto quello che doveva colpire, ha annientato Harrison Smith, la miglior safety di quest'anno, adesso non ricordo esattamente la statistica, ma la statistica sui terzi down è stata imbarazzante, perché stiamo parlando di una difesa che ne ha concessi solo il 25% durante la stagione, e a Philadelphia invece ne ha completati a un certo punto della partita, 10, se non sbaglio
10, no? Alessandro, 10 su 14 pari al 71%.
Esatto, e fate conto che c'è stato un momento in cui erano 8 su 10 o qualcosa del genere, quindi completamente incredibile per quello che si è visto. Come dicevo, però, parliamo di una difesa, quella di Minnesota, che in trasferta aveva già lasciato qualche dubbio durante la stagione regolare, non era la stessa difesa che era stata vista durante in casa, soprattutto in casa. Cos'è successo? Come vi dicevo, secondo me la partita è stata vinta dal coaching staff, che è riuscito a mettere a nudo le difficoltà dei Vikings, perché hanno colpito veramente dove faceva più male, tra Waynes, il punto debole, Newman, il punto debole quando era in campo, sono andati a esporre il più possibile Harrison Smith, gli hanno fatto perdere sicurezza, hanno messo veramente nelle condizioni migliori Foles per esprimersi al meglio. Minnesota probabilmente ha pagato anche un po' il miracolo della settimana prima, perché io non credo che i Vikings siano così brutti come si sono visti a Philadelphia, però probabilmente le troppe bollicine di una settimana prima possono aver danneggiato un championship che è stato, penso di non dire un'eresia, è stato assolutamente poco divertente, di certo, a parte il mio parere personale, è stato un championship che non ha entusiasmato, se non i tifosi di Philadelphia, che hanno avuto modo di divertirsi e adesso sono chiamati ovviamente a un'impresa. La cosa curiosa, la segnalo, poi ne parleremo magari più avanti, gli Eagles sono al Super Bowl contro i New England Patriots e l'ultima volta che ci sono arrivati erano contro i New England Patriots e avevano battuto per arrivarci i Vikings e i Falcons.
La storia è ciclica, gira e rigira.
Sì. Diciamo che per Minnesota gira sempre nel verso sbagliato.
Sì, diciamo che molti tifosi Eagles si staranno toccando pesantemente perché insomma quel Super Bowl fu vinto dai Patriots.
Ricordiamo anche che hanno scelto la maglia oggi i Patriots, giocheranno in bianco e i 12 degli ultimi 13 sono stati vinti da chi giocava in bianco.
Ma sai, sono quelle statistiche che quando poi la televisione le pubblica succede il disastro, tipo il kicker non sbaglia un field goal dall'estate, esatto, del 52 e arriva le armi. No, va bene, grazie Alessandro. Allora io butto lì sempre un po' di numeri per la discussione. Innanzitutto una partita che è durata meno di 3 ore, il motivo è che...
Ne volete parlare ancora?
Dai, un altro quarto d'ora, dai. Una partita che è durata meno di 3 ore, e i numeri li hai detto benissimo Alessandro, però insomma voglio dire, non possiamo non evidenziare il tracollo di Case Keenum, 28 su 48, 270 yard, due intercetti, di cui uno costato 6 punti, come hai ricordato te all'inizio, e forse settimana scorsa ne parlavamo, adesso non mi ricordo, si diceva qual è il futuro per sì. Keenum, che si diceva, beh, però se l'è guadagnato questo posto, insomma, con tutto quello che ha fatto, insomma, alla fine, ma non lo so quanto allora si sia guadagnato un futuro da titolare, parlo, non un futuro nei Vikings in generale, ma un futuro da titolare. Quindi, insomma, secondo me ci sono molti pensieri che hanno il management, il general manager dei Vikings. Quello che dico io, poi lascio a voi la parola, è che l'hai detto te, lo sapevamo, non mi aspettavo assolutamente un blowout del genere, cioè proprio, no, ma neanche l'avrei mai potuto immaginare, perché ripeto, ritenevo i Vikings molto più solidi e invece si sono sciolti come neve al sole, e nonostante un gioco di corsa leggermente produttivo, poi è mancato completamente la possibilità del gioco su passaggio, che quando sei sotto di tanto è veramente fondamentale.
Ma io do merito, Giovanni, do merito veramente agli Eagles. Gli Eagles hanno una difesa che è meno celebrata, probabilmente un po' meno celebrata di quella di Jacksonville e di Minnesota, ma è veramente tosta, veramente forte, e l'hanno già dimostrato in queste due partite che abbiamo visto. La prestazione di Keenum, allora, sicuramente non ha giocato bene, ma io non mi aspettavo che vincesse il championship per i Vikings Keenum, mi aspettavo al massimo che non lo perdesse. È vero che sono stati gravi i suoi due turnover, sicuramente hanno inciso, ma è la difesa dei Vikings che è saltata per aria, perché è una difesa che non ha mai concesso 38 punti in stagione, non li può concedere nel momento principale dell'anno. Secondo me è lì che sono mancati. Keenum sicuramente si è giocato una buona fetta di futuro da titolare, o comunque probabilmente un posto lo potrebbe anche trovare, ma farà più fatica di quello che avrebbe fatto se avesse giocato una partita di altro tenore. È andata veramente, io voglio fare i complimenti al coaching staff degli Eagles, perché secondo me hanno azzeccato tutte le mosse, hanno tolto qualsiasi tipo di certezza ai Vikings e sono riusciti in quello che invece non è riuscito alla difesa dei Vikings e all'attacco stesso dei Vikings, perché guardate che far giocare Foles così bene per carità, il ragazzo sicuramente ci ha messo del suo, ma l'hanno veramente messo nelle condizioni ideali di sbagliare il meno possibile. Adesso faccio parlare tutti gli altri, sì. La smetto, me ne vado.
No. Due cose velocissime. La prima è che in effetti Foles ha stupito almeno me per le giocate, anche con i lanci che ha fatto in profondità, cioè quelle erano, diciamo, cose che nel suo bagaglio non avevamo visto, e ovviamente lo abbiamo anche visto un po' stentare nelle ultime giornate, tant'è che gli Eagles arrivano al Super Bowl da sfavoriti praticamente fin dall'inizio di questi playoff. Era la squadra, non solo noi ma anche i rating diciamo ufficiali, li davano sfavoriti. Secondo aspetto, mi permettete una battuta, addirittura io ho sentito l'altro giorno, ho guardato velocemente la trasmissione Good Morning Football su NFL Network, avevano un'opinione diversa dalla nostra, e cioè su Keenum, ritenevano che, dice, comunque il quarterback che ha fatto tutta la regular season, ha portato comunque la squadra ai playoff tutto sommato egregiamente, è stato protagonista del famoso miracolo di Minnesota, dice, lì non ha girato
Tommaso,
tutta la squadra.
Tanto il protagonista del miracolo sia stato lui o un defensive back a caso dei Saints, ecco.
Sì, questo sicuramente. No, il defensive back purtroppo era una matricola rookie che ha fatto un intervento goffo e del tutto scoordinato, non riuscendo a fare, voleva fare un tackle, non è riuscito ha fatto il tackle in realtà, l'ha fatto al suo compagno di squadra. Però diciamo che gli americani si appassionano anche un po' a queste storie, no? Il lancio dell'ultimo secondo, il touchdown inaspettato, cioè ti senti quasi, come dire, baciato dalla fortuna. E quindi tutto sommato, per carità, noi facciamo le nostre valutazioni, però non è detto che, voglio dire, ha dimostrato dei limiti, ma non è detto che l'anno prossimo debba necessariamente andarsene o risedersi in panchina senza dargli nemmeno una chance. Probabilmente è ingeneroso questo aspetto, cioè questo pensiero.
Quello può essere, non lo metto in dubbio. Facciamo conto però che è free agent, quindi la cosa cambia drasticamente la posizione, perché sai, fosse sotto contratto,
certo,
comunque gli si potrebbe dare la chance che dici, con magari un'alternativa rookie alle spalle, anche se ha già vissuto questa situazione, sicuramente non credo che la voglia ripetere. Per come la vedo io, non è un QB franchigia, assolutamente, è un QB che, come ti dicevo, secondo me non doveva farti perdere la partita. In questo caso non è riuscito completamente nel suo compito, anche se ribadisco, subire 38 punti nella partita principale e non averli mai subiti in precedenza è lì la chiave della sconfitta. Apro un capitolo di cui poi magari discuteremo o oggi o in un'altra puntata. La situazione dei Vikings a livello di QB è molto 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 complicata, perché hanno tre QB con grandi punti di domanda, certo, tutti e tre i free agent, e quindi sarà da decidere. La decisione che dovranno prendere sarà: cosa combiniamo di bello? Per come la vedo io, probabilmente nessuno dei tre merita un contratto esagerato. Perché? Perché Bridgewater non sappiamo che giocatore sia, sono 2 anni che è fermo e non è un caso che fosse inattivo sia domenica che contro i Saints, e il backup era Bradford. Abbiamo visto che l'ultimo infortunio, quello del ginocchio ballerino, che non ci si aspettava fosse ballerino, l'ha tenuto fuori una stagione, e quindi è molto delicato investire su di lui soldi veri. Keenum probabilmente non li vale, a differenza degli altri due. Cosa fare? Allora, forse per me, metterei al tavolo, farei il colloquio con tutti e tre, direi: chi è che accetta un contratto onorevole per partire titolare, ma non sapere se sarà titolare per i prossimi 10 anni? Perché? Perché io al draft, è un draft molto ricco, e se alla 30 o se si riesce a salire, serve un quarterback franchigia, uno di quelli che, affiancato a una difesa buona da migliorare, tutto quello che vogliamo, ti fa fare il salto di qualità.
Uno tipo Froome.
Ma mettiamo chi vogliamo, c'è pieno quest'anno.
Io volevo fare un piccolo passo indietro a quello che, come l'ha chiamato Tommaso, al miracolo di Minneapolis, no? Una possibile chiave di lettura, possibile perché Non penso che sia questo il motivo, però mi è venuto così un tarlo, no? Che i Vikings siano arrivati a questa partita leggermente scarichi emotivamente, nel senso la partita contro New Orleans è stata talmente emozionante, talmente adrenalinica, un finale così leggendario, eccetera, e sembra che come se avessero esaurito tutte le loro energie per questo miracolo, e poi siano arrivati alla partita decisiva leggermente così, mentalmente non pronti. Non so bene come spiegarmi, non concentrati nella maniera giusta. Non so se anche secondo voi potrebbe essere una chiave di lettura questa.
Io sono completamente d'accordo. E io da sempre, cioè quando guardo una cosa, cerco di concentrarmi sempre più sul lato umano che sul lato tecnico, perché poi è bella la tecnica, sono belli gli schemi, sono belli i ruoli, è bello tutto, ma alla fine le partite sono giocate da uomini. È un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto prima con Jacksonville, cioè la pressione che Belichick e i Patriots sanno mettere sugli avversari per indurli a fare quello che vogliono loro, perché sono uomini e gli uomini reagiscono alla pressione in modi diversi. Sono perfettamente d'accordo con Massimo, è molto molto probabile che i Vikings siano arrivati sfiniti dai festeggiamenti, cioè come il ciclista che sbaglia nel giro in pista, alza le mani e manca ancora un giro e in fuga, ah no, guarda che devi fare ancora un giro, e lo raggiungono e perde. Cioè è stata troppa la tensione, troppo tutto quanto quello che è esploso una settimana prima, per poi mantenere energie nervose a sufficienza per gestire una partita comunque importante com'era l'effettivo championship. E secondo me questo, pur dicendo tante belle cose, tutto quello che abbiamo detto di bello sugli Eagles è assolutamente vero, non ci aiuta neanche appieno a valutare la prestazione degli Eagles e a capire di quanti punti di scarto potranno perdere con i Patriots nel Super Bowl, per cui sarà divertente anche valutare questo nelle prossime due settimane.
Ecco, io volevo dire solo una cosa veloce, che non sono d'accordo con Mauro assolutamente.
E vai!
Ma non so perché, quindi lascio la parola agli altri.
Ma sicuramente Massimo e Mauro, i Vikings si sono anche sentiti troppo la squadra del destino in questa settimana, nella settimana che ha preceduto la partita con Philadelphia. Ah, c'è stato il miracolo, adesso andiamo a Philadelphia e poi si fa il Super Bowl in casa. No, non è il modo di affrontare una partita del genere.
Che poi non l'avrebbero nemmeno giocati da squadra che avrebbe dovuto partecipare come squadra di casa, no? Quindi, cioè, l'avrebbero giocato in casa logisticamente, fisicamente, eccetera, eccetera, ma non secondo le classifiche dell'NFL.
Facendo un po' un parallelo con altre epoche, altri sport e tutto quanto, mi ricordo un po' la storia dell'Italia che ha vinto i mondiali di calcio nell'82, per chi se li ricorda, dopo aver battuto l'Argentina, aver battuto il Brasile in quella partita clamorosa, tutto molto bello, ma c'era da giocare una semifinale con la Polonia che poteva essere rischiosa. Ecco, quell'Italia aveva saputo superare un ostacolo apparentemente facile come la Polonia per poi arrivare in finale, i Vikings non sono riusciti a farlo,
vero?
Però non hanno perduto in panchina,
non avevano Paolo Rossi
e gli Eagles sono più forti di quella Polonia.
Comunque, okay. comunque non hanno pensato alla statistica, cioè se il Super Bowl quando si gioca nessuna squadra di casa non ha mai giocato, cioè loro hanno sbagliato a interpretare i segni del destino, cioè il destino dice che tu non devi giocartelo in casa, invece cioè, loro pensavano di essere predestinati. Guarda,
a livello di statistica segnalo un'altra più interessante: mai nessuna squadra che giochi in un dome o comunque al coperto è riuscita ad arrivare al Super Bowl giocando il championship in esterna.
Cioè fa freddo.
No, caldo, ma anche dipende.
Vabbè, Minnesota comunque è abituata al freddo, dai. Era abituata,
non più, non più. Sono andate fighette da quest'anno con lo stadio bello.
Era abituata prima del nuovo stadio.
Una cosa sola e poi possiamo chiudere. Per dare così una base statistica. Prima della partita avevo letto su un articolo che le squadre che ai playoff erano reduci da una vittoria all'ultima azione, al 90%, nel 90% dei casi hanno perso la partita successiva. Quello che diceva Alessandro prima, insomma, emotivamente è un prezzo da pagare, che poi puoi avere il coaching staff che vuoi e tutto, ma è dura mantenere la tensione, non dico fino a domenica, poi la tensione della partita ce l'hai, ma è quei giorni tipo lunedì, martedì, mercoledì che sono fondamentali per preparare la partita successiva, perché poi noi contiamo sempre che una partita del genere la prepari in una settimana sul campo, poi l'hai già preparata prima perché i tuoi assistenti lavorano già su tutte e due le squadre che puoi affrontare da quel punto di vista lì, però sul campo la prepari solo quando è il momento, ecco.
E poi di contro c'è, cioè, che gli Eagles venivano già da una partita da underdog nel divisional, e si sono ritrovati da underdog nel championship in casa, quindi avevano ulteriore motivo per essere più carichi, e nessuno di noi comunque
ci aveva capito pensato. Perché avevano la maschera del cane, vedi, che se era per te non l'avrei capito, vedi, grazie Marco.
Comunque a te piacciono le statistiche, Giovanni. I Vikings in trasferta quest'anno avevano subito 31 punti a Carolina e 30 a Washington. Perché dico questa cosa? 23 a Detroit. Perché dico questa cosa? Perché la difesa dei Vikings è veramente a due facce.
E va bene, abbiamo visto, comunque, ahimè, per te quella peggiore. Massimo.
Volevo ancora precisare una cosa. È vero che tecnicamente mai nessuna squadra ha giocato il Super Bowl in casa, perché nessuna squadra ha giocato il Super Bowl nello stadio in cui ha giocato la regular season. Però volevo ricordare che i Rams nel 1980 hanno giocato il Super Bowl numero 14, che si è disputato a Pasadena, che sta a Los Angeles. È vero che era il Rose Bowl e non era il Coliseum. E i San Francisco 49ers hanno giocato un Super Bowl a Palo Alto, che praticamente è San Francisco.
Quindi, ma come mai siamo così preparati?
Lo diciamo alla fine, Mauro. Alla fine diamo la chicca.
Gio, non posso esordire.
Ma Andrea, ma quando è arrivato Andrea?
Ma chi è che l'ha fatto entrare?
Non posso non esordire.
Ghezzi, sei arrivato perché hai sentito che ti ho citato prima.
Oh, se mi fai parlare te lo dico perché sono arrivato. Sono arrivato perché era chiaramente il momento play dell'otto of the night. Avete dato un sacco di numeri, io ricordo 30, 31, 14, 49 e di Los Angeles, sulla ruota di Los Angeles. Ragazzi, domani giocateli che si vince. Forte.
Perfetto, dai, allora avete sentito Andrea Ghezzi, quindi è iniziata la passeggiata di Zoe, e allora noi possiamo chiudere questo argomento, passare avanti, e abbiamo una domanda. Noi amiamo le domande, e abbiamo il nostro Luca Rossi, che è il nostro fedelissimo ascoltatore, che ogni tanto ci scrive, ci ha scritto questa volta, e Luca ci scrive che prendendo spunto da un tweet di Dario, nel quale Dario sostiene che Church era da espellere seduto a stante, e che la pass interference difensiva va riformata in qualche modo, e Luca, ripeto, prendo spunto da questo tweet di Dario, ci chiede quali potrebbero essere, secondo noi ovviamente, che veniamo settimanalmente ascoltati dal GOAT dell'NFL, potrebbero essere i correttivi. Prima di darvi la parola, qua ognuno può dire la sua liberamente, giusto una precisazione per i nostri amici che ci ascoltano, che l'interferenza sul passaggio difensivo viene penalizzata in maniera molto diversa in NCAA. In quel caso è il primo down sul punto del fallo, ma per un massimo di 15 yard dalla linea di scrimmage, mentre, come sapete, la NFL è dal punto del fallo ovunque esso sia in zona esclusa. In quel caso la palla viene messa sulle 2 yard. Invece il cosiddetto targeting tirato in ballo per il contatto di Church su Gronkowski, che nella NCAA porta all'espulsione automatica, non esiste nella NFL, anche se nel meeting di dicembre scorso i proprietari stiano pensando seriamente di introdurlo come modifica al prossimo regolamento. Ecco, così vi ho fatto una panoramica. Vi chiedo, possiamo dare inizio alla tavola rotonda? Anzi no, alla tavola frollata. Il copyright è tutto di Andrea Ghezzi, che mi ha detto oggi pomeriggio, bellissima. E non posso però che fare iniziare Dario, visto che è la persona da cui è partita la discussione.
Sì, la discussione è bifronte, diciamo. Allora, partiamo innanzitutto dalla capocciata di Church su Gronkowski, che ha estromesso quest'ultimo dalla partita. Allora, c'è una reazione di pancia mia, perché insomma i Patriots non stanno simpatici a nessuno tranne i loro tifosi, però è bruttissimo vedere uscire un protagonista assoluto dell'NFL, un giocatore a suo modo leggendario, da una partita così importante per un solo intervento. Quindi è nato da questo. È ovvio che poi qualche minuto dopo Richard Sherman, che non ha risposto a me incomprensibilmente ma a qualcun altro che lo pizzicava su questa cosa, ha detto non sapete la velocità con cui avvengono le cose in campo. Allora, quindi io sono stato troppo semplicista a fare questa mia annotazione sul colpaccio di Church. Anche perché, insomma, non ci voleva l'occhio di Richard Sherman per capire che l'azione in effetti è veramente giocata a una velocità molto alta. Detto questo, il problema rimane. Quello che mi convince, perché se vi ricordate bene qualche settimana fa ne abbiamo già parlato, io non ero così d'accordo, quello che convince nel cambiare la regola in questo caso e magari proporre il fallo per targeting, è che qui se si va davvero a scongiurare un'arma offensiva degli avversari. Insomma, non mi piacciono tutte quelle misure trovate da una squadra per cambiare il corso di una partita così nel profondo.
Dario, però posso, scusa, posso interromperti e fare una precisazione? Ma non è che Gronkowski è uscito perché c'è stato il colpo. Il Gronkowski è uscito perché evidentemente hanno applicato il concussion protocol e non l'ha superato. Cioè, se Gronkowski avesse preso il colpo e poi stava bene, lo vedevi in campo due giochi dopo. Quindi, al di là che si possa essere d'accordo sul fatto che si possa trovare una... il modo di penalizzare maggiormente la squadra che commette questo tipo di fallo, attenzione, non è che ogni volta che c'è un colpo col casco il giocatore che lo subisce deve star fuori tutta la partita, perché sennò rischiamo di passare questo, no, ecco, cioè,
scusate,
anche
ma
questo anch'io... no, un attimo, facciamo finire Dario
prima. Ho interrotto Dario, scusami, sì. Volevo fare solo una precisazione a volo sulla questione di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, e cioè su Cam Newton, lì a Carolina non l'hanno proprio applicato il concussion protocol.
E infatti sono assolutamente nei guai.
Certamente, è ovvio che, come diceva Andrea, la discussione va su vari fronti, perché poi cosa fai? Espelli il giocatore solo una volta che ti sei sincerato che l'altro non può più entrare in campo? Insomma, si entra nel gioco della causa-effetto, che insomma non è proprio vicino neanche al concetto di sport, se mi passate il termine. Passo brevemente al DPI, il Defensive Pass Interference. Quella... l'imbeccata sull'NCAA di Giovanni è esatta. Perché? Perché secondo me un paio di palloni Brady li ha giocati, vabbè che è grande anche per quello, però Brady un paio di palloni li ha giocati sapendo che avrebbe preso quella penalità. Insomma, va bene, lui è bravissimo a farlo, e figurati se non ha anche questa arma alla sua cintura. Però non abbiamo visto il football in quel momento, perché il football sarebbe uno che lancia, l'altro che riceve, non uno che lancia per cercare un fallo che sa di potergli regalare 40 yard. È proprio questo il discorso che volevo fare. È evidente che in NCAA si sono dati una regolata, perché se mettevi anche una defensive pass interference di questo tipo, già le partite finiscono 75-72, finivano 150-148. E quindi era semplicemente da questo che nasceva il mio tweet. Mi sono anche dilungato troppo.
Ghezzi, tu che sei in giro col cane.
Sì, no, anche perché poi sono a metà del mio giro, fa un freddo bestiale, quindi poi vi saluterò abbastanza velocemente. No, su quello del... sulla... ci sono sempre due facce della medaglia. Se tu fai una pass interference in NCAA a ridosso della end zone, ti conviene, perché prendi 15 yard e eviti di subire un touchdown.
Quindi secondo me
ci sono alcune situazioni in cui una regola favorisce o sfavorisce in modo palese, e uguale succede applicando la regola dell'NCAA. Ci sono casi in cui è sicuramente più giusta di quella dell'NFL, e ci sono casi in cui invece si interfere di evitare il touchdown, perché tanto sono solo 15 yard e quindi conviene alla difesa a quel punto prendersi il fallo invece che il touchdown. Per tornare indietro a quello che ha detto Dario, invece riferito al cosa facciamo, espelliamo il giocatore solo se il concussion protocol dà risultato negativo al giocatore in campo, cioè che sistematicamente vanno a portare un certo tipo di colpi per eliminare l'avversario. Io sono intervenuto dicendo: attenzione, non è così, cioè non è che a ogni cascata corrisponde l'uscita del giocatore. Una soluzione potrebbe essere questa: se tu colpisci col casco e questa cosa viene accertata, come è stata accertata domenica perché è stato dato il fallo, e il giocatore offensivo che ha subito il colpo non può rientrare, automaticamente scatta la sospensione anche per il giocatore che ha portato il colpo. Perché no? Cioè, ad un certo punto, voglio dire, sì, è un po' più elastici nelle regole, altrimenti ci teniamo quelle che sono le interpretazioni attuali, che giuste o sbagliate, comunque sono molto chiare, e quindi, voglio dire, sono sia per una squadra che per l'altra. Cioè, non è che c'è un comportamento differente verso l'uno o l'altro team. Non lo so, cioè, veramente, io credo che si cerca di fare un quadretto del colpo, magari proprio solo riferito, credo che per la cultura americana questa cosa sia molto difficile, altrimenti credo comunque che la si riuscirebbe a migliorare.
Perfetto, grazie Andrea. A chi tocca?
Scusami, io penso che, come per il fatto del targeting, sia per il fatto della pass interference, siano penalità totalmente, non totalmente, però a maggior discrezione dell'arbitro, quindi è giusto che sia lui a prendere l'ultima decisione. Per quanto riguarda il fallo di Church, secondo me l'arbitro non deve valutare in base se Gronkowski o chi per lui non riesce ad entrare in campo, ma rivedendo il fallo, se lui capisce che il giocatore è andato proprio per fargli male, oppure
non
è stata...
lo faranno mai. Scusami se ti interrompo, non è nella loro cultura e non lo faranno
lo
mai.
So, lo so, però cioè, se, no, ma infatti il mio punto di vista, io farei così, loro dovrebbero fare un controllo così e dire l'ha fatto apposta, allora sì, lo cacciamo fuori, se no invece se è stata solo una fatalità, amen. Cioè il football è uno sport di collisione, può succedere che un giocatore si faccia male, però cacciarlo via solo perché magari è stata una cosa totalmente dettata dal caso non credo sia giusto. Per quanto riguarda invece il confronto con la NCAA, secondo me lì l'hanno voluto togliere perché chiaramente i giocatori sono meno sviluppati fisicamente rispetto...
Massimiliano, lì non c'è mai stato.
Appunto.
Sempre stata così.
Appunto, sono più leggeri, tra virgolette, anche quelli in serie, non sono dei piccoli ragazzini. In NFL, secondo me, si farà fatica a togliere questa cosa qua e quindi passare direttamente all'espulsione, perché secondo me, proprio parere personale, ai tifosi dell'NFL piace vedere anche la botta gratuita che c'è solo per far male. È brutto da dire, però secondo me... piace il contatto, quello cattivo, chiaramente poche volte, però carica i tifosi e per i maggiori ascoltatori dell'NFL, i proprietari di varie squadre, può portare comunque gente allo stadio, gente a guardare le partite, perché ci sono comunque dei malati che vogliono vedere il football solo perché la gente si fa male e si dà delle vere botte. solo
ecco,
quello.
Però scusa Massimiliano, rispetto sì. a quello che hai detto, io magari sarò ingenuo io o quello che volete, ma io non credo alla botta gratuita tirata solo per fare male, non tra giocatori professionisti che si conoscono anche fuori dal campo, che si frequentano e che sanno perfettamente che quello che può succedere a chiunque di loro può succedere anche a se stessi in un qualsiasi momento. Io non credo che il fallo di Cercer su Gronkowski fosse volontario, fosse sicuramente scomposto, sicuramente sì, quello che vuole, l'ha quello toccato anch'io. Col casco e tutto quello che si vuole, però non credo che fosse volontario. Come? È un discorso che abbiamo fatto diverse volte nel corso della stagione dei podcast, dall'infortunio di Shazier, no, quello di Shazier no, però c'erano stati altri infortuni, altri casi del genere, e io continuo ad avere questa convinzione, cioè io non credo al colpo gratuito tirato per fare male, credo sicuramente all'intervento scomposto che se genera un contatto non permesso va punito, come è il caso di quello di Cerce, ma la volontarietà non, la volontarietà per bloccare sì, la volontarietà per fare male no.
Anche perché no, Mauro
no, scusami, aggiungo solo una piccola cosa, scusami. Sì, certo, io spero che non ci siano questi giocatori qua che vadano a colpire il giocatore solo per fargli male, però comunque New Orleans e lo scandalo che è successo qualche anno fa ha fatto storia con i famosi bounty killer, giocatori messi in campo solo per eliminare dal gioco un ricevitore, un tight end o chi
allora,
più vuoi.
In realtà anche quella cosa lì secondo me è stata un pochino esagerata, artefatta dalla stampa, che ci fossero dei piani per mettere premiare i programmi premianti sui tackle, sulle cose del genere, sì, sul fatto che i giocatori dovessero farsi male non mi pare di averlo letto da nessuna parte se non in qualche esagerazione più o meno identificabile. Comunque poi magari mi sbaglio io, ma
no, era solo
rimango nella mia.
Io la pensavo così perché secondo me non sarebbe, a mio modo di vedere, una cosa così assurda in uno sport come il football e in un ambiente come quello americano.
Ma io non mi sento di escludere nulla perché purtroppo sappiamo che insomma tutto è possibile, soprattutto c'è anche chi scrupoli ne ha pochi. Resta il fatto che, come dice Mauro, comunque è tutta gente che sa cosa va incontro, quindi se sa anche che se fa una cosa del genere poi cioè, nulla di più probabile che gli avversari possano fare la stessa cosa, quindi è difficile immaginare una cosa del genere. Una soluzione possibile, la butto lì, è ovviamente una provocazione. In NBA hanno stabilito il flagrant foul, vale a dire rivedono il fallo e valutano che tipo di gravità ha. Se si volesse intervenire in quella situazione potrebbe essere una soluzione plausibile, ma il resto dell'opinione è che sia difficile davvero da valutare l'intenzionalità o meno in colpi di quel tipo lì. Faccio una battuta rapidissima. Sì, dimmi.
Scusami, però il flagrant foul tu lo riesci a valutare nell'NBA, perché l'NBA non è uno sport di collisione. Allora lì è abbastanza evidente, perché io sono un appassionato, è abbastanza evidente quando il fallo certo. è fatto con la cattiveria, per cui l'arbitro capisce che è fuori dal gioco quel fallo, allora gli dà il flagrant foul numero 2. Come diceva Mauro, di questa cosa l'abbiamo parlato un milione di volte. Allora, secondo me il problema, forse la loro qualità, è che gli americani tendono a valutare poco l'intenzionalità, perché quando rivedono l'azione, comunque nel rivederla tu elimini una serie di componenti che sono la velocità del gioco, ad esempio faceva accenno Sherman e Dario ce lo riportava, e quindi appunto ripeto, cioè gli americani danno delle regole, se tu colpisci col casco è fallo, punto. Allora io ripeto, se tu vai a fare inizia a pensare che gli americani stiano a disquisire realmente sull'intenzionalità in un gioco, il football, che è uno sport di collisione, cioè diventa difficile, capisci? Poi sono d'accordo con quello che dici tu, cioè è un'idea, però
diventa il rugby con i 10 minuti del cartellino giallo, l'espulsione definitiva, eccetera eccetera eccetera. Torno alle cose serie, quando giocavo QB a flag mi faceva imbestialire perché mi fischiavano tutte mi facevano interferenza sui ricevitori e c'era solo quella in CAA, quindi le 10 yard e guadagnavo un tubo e avevo il ricevitore in end zone. Sono diventato safety, hanno cambiato la regola e mi fischiavano sempre l'interferenza in end zone e gli altri me li ritrovavo sulla yard.
se ti può consolare, adesso l'interferenza a flag è 10 yard al punto precedente, quindi
quella vecchia è tornata, quella vecchia. ormai sono vecchio, Massimo.
Mai dire mai.
Sì, dico mai.
Scusate, da espulsione potrebbe essere il fallo che è volontario te ne accorgi, cioè ne abbiamo avuto un caso proprio con Gronkowski, no? In regular season ha tirato un brutto colpo palesemente volontariamente all'avversario e l'hanno squalificato, no, però
Tommaso, aspetta,
la partita
però,
successiva
Tommaso,
no?
La differenza è colpo di Gronkowski ed azione infinita.
Sì, è una cosa finita, che va a cambiare tutto, gratuito,
no, gratuito, non entra nel discorso di quel motivo lì, tutto quello che è azione finita non entra in questo discorso qua. Qua stiamo parlando di un fallo durante lo svolgersi dell'azione.
Sì, ma Cercio l'ha detto, cioè dice io ho dovuto fare quel fallo perché era l'unico modo che avevo per fermarlo e ritenevo che non, cioè dice sono stato poi scomposto, ho colpito con la testa, ma ritenevo che attaccandolo sul torace, cioè sulla spalla, non lo avrei fatto male, cosa che avrei potuto farlo se fosse andato più basso.
Usate il francesismo, cazzi tuoi. Intervieni, vabbè, ma scusa, ma fa parte del gioco. Cioè, lui fa una cosa, sa quello che può succedere e sa che quella roba lì al limite gli farà. Cioè,
lui sa che se avesse provato il tackle non l'avrebbe probabilmente fermato, ma non l'avrebbe fatto male, chiaramente.
Quindi, è giusto, gli danno il fallo e se la regola oggi prevede 15 yard sono 15 yard e se domani prevede l'espulsione, espulsione. Cioè, ripeto, guardate che se ci mettiamo a giudicare l'intenzionalità non ne veniamo fuori. No, e diventiamo quelli del calcio. E diventiamo come quelli del calcio, diventi come quelli del calcio, ma i falli da rigore in mezzo all'area. E quindi potrebbero stare al VAR.
Tutta quelli del calcio che dicono che bisogna interpretare se il fallo di mano c'è, non c'è, volontario o involontario, quando poi la regola dice che anche il fallo involontario è rigore. Vabbè.
No, ma infatti è uno dei punti più nevralgici e più opinabili del mondo del football, secondo me, quello lì, quello sul fatto della intenzionalità o meno del giocatore. Poi io comunque tutte le cose che scrivono su Twitter, su Facebook, dicono in conferenza stampa i giocatori o allenatori, tendo a prenderli sempre con le pinze, perché col controllo che hanno adesso le varie proprietà sui giocatori gli fanno dire tra virgolette quello che vogliono loro e quello che magari vorrebbero dire non glielo fanno dire, quindi anche lì quello che scrivono dicono ci sto molto attento, difficilmente lo prendo alla lettera.
Altre idee, parole, opere, omissioni? Nessuno mi ha parlato della DPI, però.
Ecco, infatti, arrivo io.
Bravo che mi dai soddisfazioni.
No, beh, giustamente quello che hanno detto gli altri sul fallo, eccetera, va tutto benissimo. Io volevo tornare, perché avevo risposto a Dario nel suo tweet, perché per me o trovano un modo, e non so come, per giudicare una gravità tra virgolette della pass interference, quindi fare un fallo normale da 15 yard come la NCAA o quello più grave alla lunga, cioè con una penalità sul fallo, o io la lascerei così com'è, perché ovviamente il vantaggio che ha un defensive back nel fermare un ricevitore, anche se in teoria dovrebbe essere contro la cultura americana, comunque quello di giocare scorretto nelle regole, ma è sempre scorretto, cioè fare un fallo quando tu sai che non ci puoi arrivare, come fallo tattico a calcio, io l'ho sempre odiato, ma quando tu fai un fallo che sai che non ci puoi arrivare con i mezzi leciti e sapendo che se tu con una bomba di 50 yard gli fai fallo ne guadagni anzi 35 perché ne perdi solo 15, chi non è tentato da farlo? E è un po' come anche la regola che hanno cambiato anni fa, dove adesso il ricevitore può essere spinto fuori dal campo mentre è in volo e ha ricevuto il pallone e sta ricevendo il pallone, quindi per non fargli toccare i due piedi a terra, che secondo me è una regola che avvantaggia tantissimo i defensive back. Comunque, tornando alla pass interference, quindi se tu sei un defensive back sai che se giochi corretto anche un lancio di 50 yard non te lo fischiano, se usi le mani, usi il corpo in maniera irregolare, sai che ti becchi anche 50 yard di penalità. Per me è giusto che sia così.
Concordo.
Perché
Marco, sì. No, finisci che poi intervengo.
No, ma nel senso, io ho finito.
Io voto Marco anch'io intanto che interviene Massi.
Non so come potrebbero regolamentarlo ulteriormente, per come la penso io.
No, volevo dire, io sono sostanzialmente d'accordo con te sul diciamo sull'interpretazione, no? Se non per un piccolo particolare, l'interferenza è ancora una delle cose molto soggettive da chiamare. E ne abbiamo visto anche in questa stagione, ma anche negli anni scorsi, azioni simili in una partita vengono chiamate, in un'altra partita non vengono chiamate.
Certo, certo.
E
certo.
quindi diciamo che oltre a sapere che devi giocare pulito sul ricevitore perché potrebbero chiamarti in interferenza, a volte devi anche avere un'altra informazione. Cioè, oggi gli arbitri come la chiamano la partita? Come la arbitrano la partita? Come li giudicano i contatti?
Come gli holding, certo. No,
esatto. E quindi sono quelle cose talmente soggettive che è vero, ti do ragione, c'è la regola, non lo posso toccare, e quindi se lo tocco mi danno interferenza. Però non è sempre così, e quindi non lo so, sono molto combattuto anch'io sull'interpretazione di questa regola. A me piace quella della NCAA, però ha i lati negativi, come diceva Andrea. Cioè, se io sono battuto sull'Hail Mary, tanto vale che dia lo spintone al ricevitore, perché tanto al massimo danno 15 yard, no? E quindi non è semplice trovare una quadra.
No, ma infatti io sono completamente d'accordo che le regole rimangono così. Cioè, se io sto per ricevere una palla in end zone e il giocatore, il defensive back, mi fa anche un'interferenza minima che comunque mi sbilancia e non riesco a ricevere, un po' mi rode che invece che partire dalla una yard ma parto molto più indietro. Questo mi dà molto da fare. E come sempre solito la discrezione dell'arbitro, ci sono arbitri cattivi e arbitri buoni, e c'è sempre anche lì, e nella bravura poi dei coordinatori della difesa a migliorare i giocatori e prendere anche quelli buoni, cioè quelli che sanno fare un'interferenza magari anche minima, impercettibile, che però comunque riesce a sbilanciare il giocatore e a non fargli prendere il pallone in modo pulito. Siccome Andrea, so che hai detto prima che è un appassionato di basket, è come quando magari sei in difesa e marchi uomo, l'arbitro ti concede di toccare le braccia al giocatore senza mai farlo uscire a giocare, non ti fischia mai fallo, allora io a quel punto cosa faccio? Continuo così fin quando non me lo fischia, e chiaramente mi mette un bel vantaggio. Poi ci sono sempre arbitri che te lo lasciano fare e arbitri no.
Ma è vero, ma è anche un discorso che nei playoff, cioè, si sa che i falli li chiamano meno che in regular season, però ad esempio la pass interference lunga così è molto più facile da chiamare, secondo me, che non quelle nascoste, tra virgolette, che tipo diciamo in mezzo al campo sui 10-15 yard dalla line scrimmage, come è successo a Mercedes-Lewis domenica, che secondo me un paio di volte gliela potevano pure fischiare. Però quelle lì sono forse un po' più difficili da vedere, perché dal momento in cui parte il pallone e arriva verso la zona del ricevitore è più difficile vedere il contatto, mentre le due di cornerback di Jacksonville sono state anche magari contatti prolungati, che qualcuno, come diceva Massimo giustamente, può dire ok, non gli ha fatto perdere il pallone per quello, però c'è tutto il tempo che il pallone arrivi che l'arbitro ha il tempo di guardare e forse vedere meglio che non un'azione più rapida.
Ottimo, perfetto, credo che abbiamo sviscerato, come si può dire, l'argomento per filo e per segno, e quindi
ma alla fine cosa abbiamo deciso? Cioè, dobbiamo dire qualcosa a Goodell, cosa abbiamo deciso per questa interferenza?
Ci parlo io, non ti preoccupare, stai tranquillo, okay. Poi faccio io un sunto dettagliato, una relazione programmatica. Grazie Luca per la domanda, spero che siamo riusciti un po' a non chiarirti le idee con i nostri pareri. Bene così. Siamo in chiusura, però prendiamoci 10 minuti, perché l'avevo saltato settimana scorsa e vorrei giusto parlarne così, 10 minuti, un quarto d'ora, in chiusura di trasmissione, del mercato degli allenatori, anche perché qualche movimento nelle ultime due settimane, dall'ultima volta che ne avevamo parlato, c'è stato. Io vado a elencare solo i nuovi head coach, poi lascio a voi, chi ha conoscenza, anche spostamenti a livello di coordinatori. Allora, i New York Giants hanno ufficializzato Pat Shurmur, l'offensive coordinator dei Vikings, e quindi sarà lui a sostituire Ben McAdoo, licenziato verso il termine della stagione. L'Indianapolis Colts al 99,9%, usiamo questo percentuale, andranno a prendere Josh McDaniels, che è l'offensive coordinator dei Patriots, hanno già fatto tutte le interviste, e se vi ricordo bene il regolamento non possono annunciarlo fino al giorno dopo il Super Bowl, perché i Patriots sono ancora in gioco. I Tennessee Titans,
sì, avevano questa settimana per potergli parlare, perché ecco, c'è la pausa.
Sì, so che proprio l'hanno già fatto, perché due settimane fa erano andati loro a Patriots a fare un'intervista, e quindi
sì, forse durante il wild card.
Esatto. E invece la novità di oggi, mi pare, o di ieri sera, è il nuovo head coach dei Tennessee Titans, che è Mike Vrabel, che arriva dai Titans da Houston, dove è il defensive coordinator, giocatore dei Patriots, se ricordo bene. E ultimo ma non ultimo, Steve Wilks, il defensive coordinator dei Carolina Panthers, è il nuovo, esatto, l'ho detto io, non vale questa, è il nuovo head coach degli Arizona Cardinals. Chi rimane fuori dal giro? I Detroit Lions, che sembrano anche loro ormai sicuri nell'ingaggiare Matt Patricia, il defensive coordinator dei Patriots, come loro head coach, ma ancora non ci sono certezze. Quindi questo è il movimento di mercato. Dimmi, Mauro.
È uscito un tweet oggi di non mi ricordo chi, che diceva che, a quanto si dice, comunque Patricia, chiaramente non ancora ufficiale eccetera, ma per via traverse ha già fatto sapere ad alcuni coordinatori di Detroit che saranno sollevati. Ottimo. Dai loro incarichi, quindi ecco, anche lì benissimo. Direi che siamo sulla stessa percentuale di McDaniels a Indianapolis. Ecco,
perfetto,
Patricia solleva parecchio, a vederlo solleva un bel po'.
Licenziati da uno che non è ancora neanche stato assunto.
Stavo pensando la stessa identica cosa, giuro. Ho detto che tristezza, neanche dalla proprietà, l'allenatore che deve ancora arrivare. Va bene. Velocemente, Alessandro, questa perdita per voi di Shurmur alla fine può essere una nuova opportunità per qualcosa di nuovo, o non sarà facile, come dicono gli americani, riempirne le scarpe?
Pericolosissima per i nomi che ho letto, più che altro, ecco. Perché si è parlato di uno scambio, uno sostanziale scambio proprio con McAdoo, e sarebbe un dramma, perché francamente penso che se sta fermo un anno non gli fa male a Mr. Giants, oppure con McCoy, perdonate, sì, dovrebbe essere McCoy, che ha allenato Denver, ha allenato in passato anche i Chargers, e anche lui francamente non mi sembra un nome che mi entusiasma particolarmente. C'è già stata però una dichiarazione di Rudolph in tema di coordinatori dell'attacco. Rudolph è il tight end dei Vikings, e ha detto che la ruota è impostata, sarebbe il caso di trovare qualcuno che la faccia girare un po' meglio, che non la sconvolga completamente. Mi ha fatto specie leggere una dichiarazione del genere da un giocatore americano, perché di solito sono cose abbastanza delicate, cioè non ci mettono molto becco in situazioni del genere, e l'ha detta citando proprio Shurmur, che quando arrivò sostituendo Turner ha detto: non c'è bisogno di rifare tutto da capo, bisogna solo sistemare un po', fare in modo che giri meglio. Ecco, allora, io sono d'accordo sul fatto che non mi piacciono i due nomi che ho citato, né l'uno né l'altro. Mentre, sì, McCoy conferma intanto che era l'offensive coordinator di Denver, e francamente non mi sembra che abbia dimostrato ste gran cose quest'anno, è già stato licenziato dai Broncos, quindi insomma. Sul fatto di restare sulla stessa onda che è stata intrapresa quest'anno può essere una buona soluzione, certo non è quella che infiamma i tifosi, perché insomma, si sa, i tifosi vorrebbero trovare il coach geniale, fresco, nuovo, geniale, che ti rivoluziona, ti fa fare spettacolo anche in attacco. Però se i giocatori vogliono una situazione del genere, se resterà più o meno la stessa ossatura, può essere una buona idea, e a quel punto lì perché non promuovere uno che è già nello staff, dico io.
Però Alessandro, il discorso del mantenere la stessa ossatura poi si intreccia al discorso di cosa fare nel quarterback. Veramente c'è un'off-season complicata.
Guarda, alle porte. Sicuramente Mr. Spielman avrà il suo bel da fare e deve proprio capire cosa... ma deve anche capire probabilmente, Mauro, quanto... e si lega al discorso che faceva Marco all'inizio della puntata, quante possibilità ci sono che questa squadra riesca ad esprimersi a questi livelli anche l'anno prossimo? È un bel terno all'otto, non lo metto in dubbio. il nostro buon GM, il GM dei Vikings, avrà il suo bel da fare, perché ci sono tutti questi nodi. Spielman dovrà mettere insieme tutti questi tasselli e poi tirare le somme. Allora dico io, se scegli la continuità, allora magari dai fiducia al gruppo. Se invece decidi di rifare tutto, allora scegli da capo, scegli un coordinatore con idee innovative. Io sono convinto che finché ci sarà Zimmer, probabilmente si sceglierà di stare con la continuità. E visto che Zimmer non è assolutamente in discussione, credo che andranno con la continuità, magari con uno dei tre quarterback a gestire l'attacco di quelli che abbiamo visto quest'anno. E i grandi cambiamenti li rimandiamo a anni futuri.
E aggiungo, in un panorama di division che si va complicando, perché con un nuovo allenatore e un quarterback giovane in crescita a Chicago, Rodgers rientrante a Green Bay e una situazione nuova a Detroit, tutto da verificare, ma con Stafford ancora in sella, insomma.
Ti segnalo la cosa che mi preoccupa di più nella division, è il nuovo general manager dei Packers, perché ha già dichiarato che sarà molto attento alla free agency, cosa che i Packers, lo sapete, non hanno mai fatto per filosofia. Quest'anno invece metteranno mano al mercato in modo più convinto che in passato, e con Rodgers.
Esatto, Ale, a parte che raccontiamocela finché vogliamo, finché c'è l'omino col 12, cioè non si può non fare i conti con Green Bay.
Appunto, no, Mauro, ma a maggior ragione, figurati te, finora non gli ha mai messo intorno nessuno. Se gli mettono intorno qualcuno, la division si complica in modo incredibile.
Ma noi qualche volta fa abbiamo parlato, come ne hanno parlato in tanti, del diciamo litigio, comunque delle incomprensioni, Belichick, Brady, Kraft, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qua il vero problema per i Patriots l'anno prossimo non sarà tanto sistemare l'ego del suo allenatore, del suo head coach, del suo quarterback, quanto rifare uno staff, diciamo, da zero.
Altra citazione, Giovanni, altra citazione. Andarono via, e qui però potrei sbagliarmi, correggetemi se sbaglio.
Non ti sbagli.
Dopo il Super Bowl
vinto
con gli Eagles, andarono via Weiss e Romeo Crennel, offensive e defensive coordinator dei Patriots.
E come è finita? Che 10 anni dopo
che siamo ancora qua.
Sono ancora qui.
Io ho la barba bianca e loro continuano a vincere.
Io comunque volevo ancora mettere un attimo in contesto l'acquisizione di Wilkes da parte di Arizona. Cioè, a parte, l'ingaggio di Wilkes come capo allenatore sarà sicuramente...
Che, tra l'altro, Massimo, poi Patrick Peterson mi pare che ha subito emesso un tweet di approvazione, quindi giocatori della difesa è piaciuta.
Esatto, sì, il giocatore della difesa è piaciuto per forza, perché ricordiamo che l'artefice della difesa che ruota intorno a un certo Luke Kuechly a Carolina, sì. Quindi sicuramente... Chi?
Kuechly.
Sicuramente stanno tranquilli dal punto di vista difensivo. Ad Arizona hanno sicuramente un problema più grosso in attacco. Se poi dovesse anche ritirarsi Fitzgerald, ne avranno due di problemi grossi in attacco.
Non ha detto che continua un altro anno.
Sì, esatto.
Io ho letto che però aspettava
di vedere chi giocherà quarterback.
No, aspettava di capire bene il coaching staff, quindi non so se la vostra notizia è più recente della mia, però non so, mi sembrava ancora un po' in dubbio.
Anche la domanda è chi giocherà quarterback ad Arizona, sarebbe interessante averlo.
Sarebbe interessante, esatto. E comunque niente, anche questo ingaggio di Wilkes sicuramente farà piacere alla Fritz Pollard Alliance, che come tutti ben sapete è l'organizzazione che si occupa di controllare che la Rooney Rule sia ben attuata,
sia rispettata
Raiders a parte, che
per i Raiders non vale, mi hanno detto,
non vale infatti, e quindi che avevano già cominciato a questionare perché era stato licenziato Jim Caldwell, un coach nero in meno, eccetera, anzi non un coach meno, un coach nero, un coach del, come le chiamano, le minoranze, ecco, una coach di una il coach di una minoranza in meno, e quindi l'ingaggio di Wilkes riequilibra i numeri, adesso mi sembra che siano in 8 coach di colore nel head coach in NFL, quindi anche la Fritz Pollard Alliance può stare tranquilla.
Certo che Arizona, che ha lasciato andare, se non sbaglio, non avrà più James Batcher come defensive coordinator, e quello è un nome interessante da segnarsi, perché la difesa di Arizona è un'altra difesa, secondo me, costruita molto bene, con idee molto originali. Invece, chiudendo sui Vikings, un offensive coordinator che secondo me non arriverà, però potrebbe essere molto interessante anche per le altre squadre, ovviamente ha già parlato con molti, è Darrell Bevell dei Seahawks, che ha avuto già parecchie offerte, di cui si parla parecchio.
Bevell è quello del
sì.
Sì, è lui. Lui.
Tra l'altro, dico solo una cosa sui Colts, che forse non c'entra niente, no, nel senso, è un augurio che mi faccio, cioè il fatto che McDaniel abbia accettato l'impiego lì, e che forse c'è qualche speranza che Andrew Luck stia bene, insomma, che possa giocare.
Tutto che altrimenti sarebbe stato davvero un pisquano McDaniels a sopparcarsi la croce di Indianapolis. Insomma, credo che sia solamente Luck la ragione per cui...
Per quello che fa pensare bene, insomma.
Beh, credo sicuramente non Frank Gore, con tutto il bene che gli possiamo volere.
Grande giocatore.
Però Brissett... anno lo farà Franchino, dai.
Beh, Brissett, ad esempio, Brissett è un giocatore che, esatto, che McDaniels conosce, però è chiaro che il futuro dei Colts è legato a doppio filo a quello di Luck, non c'è niente da discutere. No, invece segnalo così rapidamente due mosse nel campo degli offensive coordinator che mi incuriosiscono per motivi un po' opposti. Il primo è quello di qualche giorno fa, della notizia del licenziamento a Carolina di Mike Shula e dell'assunzione da parte di Ron Rivera, niente po' di meno che rullo di tamburi di zio Norv Turner. E qui la mia curiosità
è legata
al capire cosa possa avere ancora nella sacca zio Norv,
caramelle per i bimbi,
se non far correre Jonathan Stewart a perdi fiato. E l'altro allo spostamento nell'ambito di una rivalità tra le più storiche dell'NFL, di Todd Haley, che da offensive coordinator a Pittsburgh passa a fare l'offensive coordinator a Cleveland. E qui sono curioso di vedere cosa succederà, a parte che il giudizio sui Broncos è tutto rimandato a vedere a chi sceglieranno con la prima e la quarta scelta del prossimo draft.
E non solo, con le altre 37
le altre scelte, sì. Quarterback arriverà da una delle prime due.
E alla notizia Big Ben ha detto... E anche ce lo siamo levato dalle palle.
Pensavo avesse detto stop.
Mi pare abbia detto, esatto, un altro anche lui.
Infatti, anch'io per lo stop. Una notizia che do anch'io, molto, molto triste, anche se voglio dire ci sta anche. Nick LeBeau ha 80 anni, non è più il defensive coordinator dei Tennessee Titans.
A Fornero, anche qui.
E qui, insomma, è vero che uno ha 80 anni. Dovrebbe pensare a godersi la vita che gli rimane da vivere, però insomma era qualcuno,
però
che
era sempre uno, esatto, che il suo lavoro lo faceva e lo ha sempre
fatto.
Difesa gli Steelers non è che mi facesse impazzire,
no, però magari la sua parentesi peggiore è stata quando era andato a fare il capoallenatore a Cincinnati, che lì non è che ha particolarmente brillato, però poi nel campo della difesa credo che siano poche le cose che gli si possono dire. Ultima, sempre nel campo della difesa, letta oggi, pare che Shurmur abbia voglia di cambiare un po' tutto quanto, quindi Steve Spagnuolo sarà probabilmente lasciato andare, e ho letto un tweet in cui si parla di possibile sostituto, udite udite, Jack Del Rio.
Bravo, bravo, sì, giusto, giusto. Però per chiudere, Mauro, visto che siamo arrivati, abbiamo appena postato l'ora e mezza, andiamo
non
a chiudere.
Chiedetemi di Miami, per piacere.
No, 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 io volevo dire che sul mercato, e nessuno di voi l'ha citato, e questo mi fa un po' specie, perché vi credevo...
Perché ci sono, non ci dimentichiamo le cose.
No, ma sai, Mauro, io davvero vi ritengo dei conoscitori molto così, bravi, bravi conoscitori di quello che è il mondo NFL, seguite, leggete, no, davvero, guarda, io imparo molto da voi. Nessuno che ha citato un allenatore che solito vivo sul mercato, che è Jeff Fisher.
No, no, veramente, veramente
io eravamo d'accordo che lo faceva Massimo.
No, io veramente volevo capire se Jeff Fisher non era proprio entrato in nessun discorso oppure qualcuno ancora lo stava seguendo.
Sua moglie lo sta seguendo.
Esatto.
No, tra l'altro, per casa. A parte tutto, restando sui Titans, io sono molto contento che abbiano preso Mike Vrabel come head coach, perché significa che Matt LaFleur continua a essere l'offensive coordinator dei Rams, perché c'era questa possibilità che andasse ai Titans, e quindi sono molto contento che abbiano scelto Vrabel.
Bene, bene.
Comunque Fisher te lo dico, cioè, comunque secondo me è sul mercato perché l'hanno visto alla bancarella a vendere pesce, giustamente.
Okay, perfetto, benissimo.
Scusami, questa... Giovanni, prego. Posso rubare due minuti, proprio sì. Due secchi. Dato che McDaniels probabilmente andrà ai Colts e quindi via da New England, e Patricia via dai New England per andare ai Lions, sarà forse l'ultimo Super Bowl di Brady? Io spero di no, nel caso ho già preparato i fazzoletti.
Ma spera di no cosa?
Sì, mi dispiace, io penso così.
Ma basta, non ne possiamo più.
Ragazzi, c'è poco da fare. E nel caso comunque la squadra si smobiliti, chi potrà prendere New England al posto di due sopracitati?
Ventura.
E comunque anche il quarterback, cioè secondo me è proprio una squadra da rifare da zero quasi.
Posso andare io?
Sì.
Allora, riguardo alla sostituzione di McDaniels e Patricia, arriverà, io sono convinto che arriverà sicuramente dall'interno. Per il posto di Patricia si parla dell'allenatore dei linebacker, di cui adesso, scusate, mi sfugge il nome. Per il posto di offensive coordinator io non credo che avrà grossi problemi a trovare qualcun altro, ma credo anch'io che la cosa più aderente alla filosofia di Belichick sia una sostituzione dall'interno, una persona cresciuta nel sistema, nel famoso sistema, e quindi che abbia tutte le carte in regola per poterlo portare avanti. Riguardo alla sostituzione di Brady, due parole, non scherziamo, Brady non va da nessuna parte per un altro po' di tempo, e un eventuale rimpiazzo potrà arrivare solo dal draft, facendolo per tempo in modo che possa essere sviluppato. Io personalmente, vere o non vere, non lo so, non entro nel campo del gossip eccetera, però avevo trovato interessanti le famose rivelazioni sui rapporti Belichick, Brady, Kraft e tutto quanto, soprattutto per la parte della trade di Garoppolo, in cui praticamente si diceva più o meno chiaro e tondo che Garoppolo era stato effettivamente individuato come l'erede designato di Tom Brady, e poi invece le cose sono andate in un altro modo per motivi, ripeto, gossip, non gossip, non so veri quanto veri eccetera, non entro nel merito, per una serie di motivi poi invece si è ritenuto di rinunciare a questa possibilità e rimandando tutta quanta la decisione a un futuro. Io credo che, vista la carta d'identità e quant'altro, se non è già quest'anno, sicuramente entro il prossimo i Patriots sceglieranno qualcuno in giri interessanti del draft da poter crescere come rimpiazzo di Brady, a prescindere da quanto Brady stesso pensi di poter allungare la sua carriera, cosa che è assolutamente imprevedibile a questo momento, ma non perché possa continuare fino a 50 anni, perché gli infortuni capitano e tante cose possono succedere.
Mauro, infatti non è la mia era non una sostituzione nel caso lui vada da altre parti, questo lo escludo anch'io, ma proprio perché l'età è quella e probabilmente...
Ma prima o poi tocca a tutti.
Esatto, esatto, probabilmente questo nel caso di vittoria sconfitta può essere l'ultimo Super Bowl, l'ultima stagione.
Io scambierei due cose, una che scambierei, gli faccio vincere anche questo, basta che poi si ritirano tutte e due, ma e poi secondo me non è azzardato con quello che diceva Mauro prima, e magari Belichick vince questo e poi dice sai che c'è,
sai che c'è, mi faccio la pensione,
esatto,
mi metto vabbè, tranquillo, mi metto fermo, prendetemi le misure per il busto,
esatto. Vedremo, ecco, vedremo quello che accadrà. Tenete presente che la moglie di Brady, Gisele Bündchen, ha ufficialmente dichiarato che sta facendo di tutto per convincere il marito a smettere al termine di questa stagione, e ha chiesto anche l'aiuto ad amici che hanno fatto l'università con lui per fargli capire che è arrivato il momento di smettere, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo
ma
giusto per aggiungere.
Continua a fatturare di più del marito?
Sì, sì, nettamente, secondo me.
Vorrei sapere che argomenti usa. Comunque, vabbè.
Vabbè, voglio dire, quella è roba sua. Perfetto, dai. Allora, possiamo anche dar chiusa questa parte.
Il coach che diceva Mauro è Brian Flores, e ecco, se ne è parlato anche in altre squadre perché potesse diventare defensive coordinator.
Ecco qua, perfetto. E
quindi per cui tanto vale che lo diventi direttamente a casa.
Esatto.
Con la precisazione
resta,
di...
Picchio resta che stai a casa tua.
Beh, però potrebbe andare Alessandro. I Rams, così hanno la Fleur e Fleur.
Vabbè, e qua siamo oltre che... ogni possibile immaginazione, e con la precisazione qua di Dario, di Alessandro, possiamo anche chiudere questa puntata, questa 21esima poi discussione del disturbo. Prima di salutarci, così la nostra programmazione futura, giovedì sera registreremo sicuramente, scusate il pronostico, non sapremo di cosa parleremo, ovviamente scommetteremo sul Pro Bowl, sugli skill game, insomma su qualcosa scommettiamo, perché ormai abbiamo la scimmia dentro della scommessa, quindi non possiamo farne assolutamente a meno. E poi a sorpresa nel weekend, se riusciamo, insomma stiamo programmando, arriverà così una nuova produzione a cura di Andor Magazine, un podcast dedicato ai Super Bowl del passato, in cui in 5 puntate da mezz'ora a 40 minuti l'una, insomma vedremo, vi racconteremo quello che è accaduto nelle edizioni dalla 1 alla 51 dei Super Bowl, su cui stiamo lavorando, speriamo vi piaccia, e così questo per dirvi cosa
Giovanni,
vi aspetta
Giovanni,
in futuro.
Giovanni, dimmi. Dalla I alla LI.
No, diventa complicatissimo subito quando hai XLVXXZ.
No, noi ce la possiamo fare.
Quella è, non lo so.
Poi c'è scrivendo... un 50 di mezzo senza la L.
Sì.
Ecco, perché sto scrivendo il brogliaccio da seguire, me li sto mettendo in arabi, perché in romani è veramente dura. Comunque, vabbè, detto questo, lo avrete nei prossimi giorni. Speriamo già di far uscire una o due puntate nel weekend. Da Giovanni Ganci è tutto, da tutti quelli che hanno partecipato è tutto, fate un saluto di gruppo, va, che lo facciamo con tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ecco qua, perfetto,
con un saluto, praticamente un selfie,
esatto, con un saluto di gruppo da parte di Mauro, Massimo, Marco, Massimiliano, Dario, Tommaso, Andrea e Alessandro, possiamo chiudere la 21esima puntata di Scusate il Disturbo. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie mille a tutti quelli che ci seguono settimana dopo settimana.